Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Fellini, dall'Italia alla Luna. Una grande esposizione e la retrospettiva integrale dell'opera di Fellini a Bologna fino al 25 luglio. Potrebbe sembrare un paradosso una mostra su un autore cinematografico, ma questa è davvero l'ultima figura retorica che viene in mente se l'autore è Federico Fellini e se la mostra è questa Fellini dall'Italia alla Luna, dal 24 marzo al 25 luglio al Mambo di Bologna. L'esposizione, appena smontata a Parigi, dove con il titolo Fellini, la Gran Parada, ha accolto oltre 450.000 visitatori, è il frutto di 4 anni di lavoro di Sam Sturzè, 4 anni di cui uno trascorso a Roma a stretto contatto con i collaboratori del maestro del cinema italiano. Diciamo subito che non si tratta di una mostra di disegni o di fotografie, ma di una mostra interpretativa che attraverso disegni, fotografie, manifesti, spezzoni di film, il libro dei sogni, giornali d'epoca, cinegiornali e altre testimonianze dà accesso all'universo creativo di Fellini. Ogni piccolo pezzo di questa mostra apre per ognuno di noi un universo di senso, rimanda a qualcos'altro e si ricompone in un percorso che, liberandosi definitivamente da un approccio cronologico, ricostruisce la nascita e lo sviluppo del mito felliniano, attraverso le ossessioni e le passioni di Federico, la cronaca popolare che lo ha ispirato, il suo immaginario onirico e erotico, il circo, le donne, minute o gigantesche, Cinecittà, l'ambivalenza del sentimento religioso, il sogno e il rifiuto della televisione. Particolare attenzione è dedicata alle immagini in movimento messe in relazione a foto d'epoca e qui ne scoprirete delle belle. La Ekberg, fotografata per le cronache mondane un anno prima della Dolce Vita, completamente immersa nella Fontana di Trevi, e ancora Anita, con una delle miss più sexy mai viste, ma con gli stivaloni da pesca, durante le riprese del film. E ancora tanti fatti di cronaca rosa, come ad esempio la famosa danza a seno nudo della ballerina turca da cui Fellini ha attinto a piene mani. Una sezione del tutto nuova rispetto a Parigi, Magie del fuori sync, racconta a cura di Tati Sanguinetti e Roberto Chiesi il rapporto creativo tra Fellini e la voce. Abbiamo chiesto a Gianfranco Maraniello, direttore del Mambo, di raccontarci la grammatica espositiva di questa importante mostra.
Mostra che per ricostruire l'immaginario, ma anche la produzione di immaginario di Fellini attraverso le fonti che sono spesso materiali provenienti dai mass media, dalla cultura popolare, dai rotocalchi, da fotografie, insomma tutto ciò che costituisce uno stimolo per l'immaginazione di Fellini, ma in un certo senso anche la sua premessa poetica. Questa mostra cerca appunto di esibire questi materiali in una armonia che ne possa tradurre continuamente il senso, ossia la capacità del grande regista di combinare e di sublimare l'immagine in una creazione poetica, quando spesso invece è la cronaca appunto all'origine di questo processo. Questo significa porre, non soltanto rispetto alla mostra di Fellini, ma in generale nell'orizzonte delle arti, il tema di che cosa significhi immagine, di cosa significhi porre in immagine, quindi immaginare, e quindi anche immaginario. In questo senso la mostra, proprio per la tipologia di materiali recuperati dal suo curatore, si dimostra appunto una incredibile occasione di ragionare su Fellini e attraverso Fellini, sul senso stesso delle arti del XX secolo. Il cinema in effetti è la provocazione maggiore forse che ha subito nell'ambito delle arti visuali lo specifico di quello che noi chiamiamo l'arte contemporanea. L'immagine in movimento, la costruzione, la tipologia di lavoro, la combinazione tecnica e poetica che produce il cinema è la grande scossa che mette in crisi il fare degli artisti, dei cosiddetti artisti visivi oggi. Proprio 2 settimane fa Shirin Neshat, una delle più grandi artiste contemporanee e che ha recentemente realizzato appunto un importante film che ha ricevuto anche un importante premio alla Biennale di Venezia, qui al Mambo raccontava della necessità di prendere atto anche di un certo fallimento dell'arte contemporanea, ossia il fatto che l'arte contemporanea non può non confrontarsi oggi con l'efficacia dei media nel momento stesso in cui l'esperienza dei media ha condizionato i modi, la produzione, il soggetto che fa o che riceve arte. Io non credo che l'arte sia giunto, voglio dire, alla sua fine, come spesso viene è stato annunciato anche non solo nell'ultimo secolo, ma appunto da Hegel in avanti è un tema ricorrente. Io credo però che l'arte contemporanea non possa non tener conto dell'orizzonte in cui essa va a collocarsi. Credo che l'arte sia per necessità, voglio dire, una figura storica del sapere. L'arte non è nulla al di fuori della propria tradizione, non è più un'esperienza di talento o un'esperienza poetica che prescinda dal proprio tempo. Ecco perché un museo oggi, nell'interrogare, nel proporre anche secondo uno schema didattico i propri contenuti, ossia una riflessione sull'arte contemporanea, non può non tenere conto non solo delle contaminazioni, ma proprio delle provocazioni che i versanti disciplinari del nostro tempo oggi ci obbligano invece a considerare. Bologna ha una situazione privilegiata in questo senso. Il fatto che il Bambo si collochi all'interno del distretto della manifattura delle arti, ossia in un progetto che lascia facilmente intendere la possibilità di scambi di conoscenze, di competenze attraverso gli istituti che ne sono parte, e il Bambo già da tempo, ma forse con questa mostra dedicata a Fellini in maniera esemplare, collabora con la Cineteca, cerca proprio di sfruttare la contingenza di un'occasione che rende questo museo unico in Italia e forse anche nel mondo per certi versi. Ci sono tanti ottimi musei d'arte contemporanea nel mondo, ma pochi, se non forse appunto quelli che si possono contare nel mondo, non più che sulle dita di una mano, hanno questa opportunità di anche proprio attraverso la propria logistica di indirizzare il proprio senso operativo.
Certo, di essere connessi, diciamo.
Sì, ma al di fuori della retorica, perché sì. Spesso si parla di sinergie, di collegamenti, di collaborazioni, ma questo non può essere inteso soltanto in maniera tecnico-strategico alla ricerca sempre di come ottimizzare le risorse economiche. Qui si tratta di ragionare e di utilizzare appunto la contingenza della nostra operatività in termini progettuali, scientifici.
Per tornare invece alla mostra su Fellini, è molto bello il confronto, ad esempio, tra le foto della cronaca e le foto di scena o i fotogrammi dei film. E proprio lì è molto evidente come l'immaginario artistico e poetico lavora, poi prende dalla realtà, ma poi la lavora. È bellissima la contrapposizione tra la foto del famoso spogliarello della ballerina turca e che ha tutte le persone attorno in maniera molto pressante attorno alla ballerina, e invece poi il fotogramma della scena di Fellini dove c'è uno spazio tra la ballerina che fa il suo spogliarello e il pubblico intorno. È proprio, sembra, lo spazio della riflessione artistica.
Sì, ma ci sono anche altre esperienze raccolte da Sam Sturzel, dal curatore della mostra, che secondo me riescono anche a far esorbitare proprio l'immagine e il progetto artistico di Fellini. Tutta la sezione, oppure gli episodi dedicati ai paparazzi, l'idea che oltre alla foto di scena, oltre al progetto, oltre all'immagine filmica, oltre all'immagine derivata dai film di Fellini, ci sono anche immagini rubate, cioè quindi lo stesso oggetto di una rappresentazione in realtà non è mai tale, perché l'arte è investita da intenzioni. Ecco quindi che magari la stessa ripresa non assume più lo stesso valore e non raggiunge più gli stessi compiti. Questo accade appunto nelle foto dei paparazzi, ma io trovo anche particolarmente interessante una sezione di fotografie in cui candidati, o meglio autocandidati attori, scrivono al maestro per poter essere utilizzati letteralmente, come nel retro di una delle fotografie che esponiamo viene scritto, ossia si cerca di corrispondere nel proporsi a Fellini al suo immaginario. Quindi questi soggetti che candidamente pongono se stessi come plausibili protagonisti dell'opera di Fellini non fanno altro che essere iperfelliniani, nel senso di essere più felliniani che di Fellini stesso.
Quindi produttori ancora di immaginario, produttori, esattamente, vertigine infinita.
Assolutamente.
E poi pensando a Fellini, in realtà Fellini forse solo con Hitchcock, credo, è uno dei pochi registi che ha fatto della sua immagine, della sua silhouette, un'icona.
Sì, sì, sì. Ma il nome stesso, i manifesti all'entrata della mostra dimostrano come il nome Fellini fosse già la garanzia del prodotto cinematografico, nel senso che raramente si è visto appunto che il regista diventare un'icona superiore agli attori stessi, e quali attori e che attori, come si vede nel percorso della mostra, cioè artisti che in sé incarnano l'immaginario di un'epoca. Da qui anche il grande omaggio in particolare ad Anita Ekberg, con tutte le copertine e tutte le riviste che l'hanno ritratta in pochi anni come icona della sensualità, ma anche di un certo modo di vivere e di un certo ottimismo, che è quello poi che accompagna la fortuna della dolce vita.
Strettamente correlata alla mostra, anzi parte integrante, è la retrospettiva dei film del maestro riminese alla Cineteca di Bologna. Abbiamo chiesto a Gianluca Farinelli come è stata pensata la rassegna che si concluderà a luglio in Piazza Maggiore con il tradizionale appuntamento di Cinema sotto le stelle.
Abbiamo la fortuna che Fellini ha lasciato... Abbiamo la sfortuna che Fellini ci ha lasciato, ma abbiamo la fortuna che ci ha lasciato molti amici e molti dei suoi collaboratori. E quindi la prima questione è stata quella di invitare le persone che gli sono state più vicine e che ce lo potessero ricordare attraverso la loro testimonianza. E accanto a queste, per esempio Sergio Zavoli, che è stato suo amico molto molto intimo e suo intervistatore tra i più brillanti, Vincenzo Mollica, un altro giornalista che lo ha seguito, tallonato, e che addirittura è riuscito nell'impresa di fargli partorire un Mastorna. E poi ecco, penso a Denuque Me, grande, elegantissima interprete di due suoi luminosissimi film. E poi penso a Riccardo Garrone, che pure ha scelto per diversi suoi film. Ecco, ma accanto a queste voci molto vicine a Fellini abbiamo voluto invitare delle figure di intellettuali, di personalità anche impegnate nel sociale, di attori, che potessero restituirci un'immagine anche nuova, uno sguardo obliquo su Fellini. E quindi ci sarà Stefano Beni, ci sarà Pippo Del Bono, ci saranno Don Vinicio Albanesi, che è uno di quei sacerdoti impegnati nel sociale. E questo per quello che riguarda la prima parte della retrospettiva, cioè dalla fine di marzo fino alla fine d'aprile, e poi ci sarà ancora un programma molto ricco per i mesi di maggio, giugno e luglio, perché la retrospettiva si concluderà in Piazza Maggiore con alcuni film. Mostreremo tutti i film di Fellini, mostreremo anche una parte dei film a cui ha collaborato come sceneggiatore, mostreremo anche i suoi inizi come disegnatore, e quindi sarà una rassegna che fiancheggerà la mostra. Perché uno dei temi che dalla mostra emerge chiaramente è proprio il lavoro sulla cultura popolare che Fellini è riuscito a fare forse meglio di chiunque altro, proprio cominciando da disegnatore satirico e poi raccontando attraverso i suoi film il varietà, i fotoromanzi e poi l'arrivo di una nuova realtà, quella raccontata dai media, e quindi l'invenzione dei paparazzi, che prima di Fellini non avevano neanche un nome. Poi l'invenzione del suo statuto di regista. Ecco, Fellini è il primo regista il cui nome è associato ai titoli dei suoi film e il cui nome è più grande dei titoli dei suoi film sui manifesti. E diventa un marchio, diventa un aggettivo, diventa qualcosa che va molto al di là dei suoi film, proprio grazie alla sua analisi dei mutamenti dei quali la società era attraversata nel corso degli anni 50 e 60. E poi è anche l'artista che ha saputo, è l'unico cineasta italiano che ha raccontato l'Italia dall'uscita dalla guerra e tra gli sceneggiatori di Roma Città Aperta, e poi l'Italia ancora arcaica che si vede nella strada, nel bidone, nelle notti di Cabiria, l'Italia di provincia dei Vitelloni, l'Italia del boom, ecco, anticipando il boom con questo film straordinario che è La Dolce Vita, e poi la stagione, la grande stagione onirica, ma ancora l'Italia delle sue trasformazioni nel corso degli anni Ottanta, e non a caso poi è stato l'unico cineasta a raccontare l'arrivo della televisione. Colui ha portato i suoi eroi, Ginger e Fred, li ha portati in uno studio televisivo per raccontare l'orrore del mondo televisivo che stava nascendo. Ecco, e quindi i percorsi attraverso i quali attraversare il suo cinema sono moltissimi, e speriamo con questa integrale delle sue opere di riuscire almeno in parte a raccoglierli attraverso i film e attraverso le testimonianze che introdurranno o seguiranno le proiezioni dei film.